santi canonizzati del giorno. San Nicola della Flu. Questo anacoreta, patrono della Svizzera, nacque il 21 marzo 1417 a Sackelsen, nel cantone di Unterwalden, da ricchi contadini della Flu. Alla loro scuola e a contatto con la natura, Nicola acquistò presto una grande maturità di spirito. Due suoi coetanei hanno scritto: «Spesso lavoravamo insieme nei campi, era attento e attivo nel lavoro. Quando al termine delle nostre incombenze noi ci mettevamo a giocare, non di rado lui spariva. Lo vedevamo spesso in ginocchio, assorto dinanzi a un faggio. Se accadeva che a qualcuno di noi sfuggisse una parola o un gesto ardito, lui cortesemente ma con fermezza riprendeva il colpevole, facendosi promettere che si sarebbe corretto. Noi lo ascoltavamo volentieri perché era buono, virtuoso e non contristava mai nessuno. Con l'amore alla solitudine, il santo sentì crescere in sé il desiderio della penitenza. Divenuto giovanetto, cominciò a digiunare prima il venerdì, poi fino a 4 volte la settimana, nonostante i pesanti lavori della campagna e le esercitazioni nelle armi. In quaresima non si nutriva che di poco pane e di qualche pera secca. Verso i 16 anni, una notte, mentre pregava, gli fu dato vedere una torre luminosa salire dal prato fino al cielo. Comprese che oramai doveva tendere al paradiso con una vita di perfezione. Non dimenticò il celeste invito quando dovette prendere parte alla guerra scoppiata tra Zurigo, alleata dell'Austria, e lo Schwyz, a motivo della ripartizione delle terre dell'ultimo conte di Toggenburg. La vita di guerra di Nicola si protrasse, alternata da brevi momenti di tregua, fino al 1446, anno in cui poté fare ritorno al focolare, forse per le ferite riportate. All'assalto egli era sempre andato con la picca in una mano e la corona del rosario nell'altra. Nel recinto della sua fattoria Nicola attese la manifestazione della volontà di Dio. Per nessuna cosa al mondo avrebbe voluto agire fuori dai disegni che il Signore aveva sopra di lui. Non sentiva nessuna attrattiva per le vanità del mondo. Tuttavia, per obbedire ai suoi genitori, verso i 30 anni consentì a sposare Dorothea Wyss, dalla quale ebbe 10 figli. In mezzo alle fatiche dei campi e della stalla, Nicola non perdette l'abituale unione con Dio. Hans, il suo figlio maggiore, ha raccontato che durante la notte, mentre tutti erano a riposo, udiva sovente il padre levarsi per andare a pregare dinanzi al crocifisso della sala comune. Dorothea stessa depose, nel processo di beatificazione, che suo marito l'avvertiva sempre quando, nel cuore della notte, si levava per salire fino al santuario di San Nicola di Bari, che sorgeva sulla collina di fronte alla loro casa, a passarvi lunghe ore nel raccoglimento e nell'orazione. Essendo un esemplare padre di famiglia, i compaesani lo elessero, nel comune e nel cantone, giudice e consigliere, e quindi deputato alla dieta federale. Quando si accorse che nell'amministrazione della giustizia si faceva distinzione di persone, Nicola rinunciò al mandato. La notte seguente la moglie lo udì pregare ai piedi del crocifisso. «Mio Dio, allontanate da me tutto quello che mi impedisce di salire fino a voi». Il santo partecipò ancora, come soldato e come ufficiale, alla lunga guerra di Zurigo. Il Signore però voleva affidargli un'altra missione. Per questo cominciò a distaccarlo dal mondo con una prova assillante che non gli dava mai requie e lo prostrava fino al punto che la sposa e la gioia dei figli ne divennero un tormento. Dio lo avvolgeva con la sua presenza come in una nube risplendente, scolorendo tutto quello che era umano. Un giorno, mentre pregava seduto su un sasso, al pascolo delle mandrie, vide spuntare dalla sua bocca un giglio. La presenza di un cavallo lo distrasse. Il giglio si piegò allora fino a terra e il cavallo lo divorò. In quella visione credette di vedere l'avvertimento che la contemplazione non si confaceva con le preoccupazioni terrene. Un'altra volta, mentre andava al lavoro e supplicava il Signore di sostenerlo nel suo interiore martirio, sentì dirsi: «Tu sei ingenuo, Nicola, ancora non sai che ti conviene seguire la volontà di Dio?» Ad aumentare le sofferenze del santo intervennero le vessazioni del demonio. In un giorno d'estate, mentre falciava nella vallata del torrente Melca, il diavolo tentò di farlo rotolare in un burrone. Ma il Signore che cosa voleva da lui? Il suo confessore lo esortò a meditare più volte al giorno la passione di Gesù. Non ne ebbe una stilla di conforto. La buona Dorotea intuì che qualcosa di veramente grave tumultava nell'animo del suo sposo. Quando perciò con trepidazione egli le manifestò l'attrattiva che sentiva per la vita solitaria, ella pronunciò, confidente in Dio, il suo doloroso fiat. Il 16 ottobre 1468 Nicola abbracciò il suo vecchio padre, la moglie che teneva in braccio l'ultimo nato di 4 mesi, i figli, lo zio Pietro, e poi, senza denaro e senza pane, partì vestito di un bruno saio che gli scendeva fino ai piedi scalzi. Voleva raggiungere certi eremiti e penitenti dell'Alsazia, chiamati gli amici di Dio. Ma quando dopo 2 giorni di cammino giunse a Liestal, a pochi chilometri dalla frontiera, misteriosi bagliori di un incendio gigantesco gli fecero intendere che non doveva andare oltre. Nella notte, in sogno, gli parve di essere investito da un fascio di luce rovente. Allo spasimo si destò e, seguendo il cuore che a suo dire lo trascinava come una corda, ritornò al suo paese. La luce che gli aveva bruciato le viscere lo affrancò per sempre da qualsiasi necessità di cibo e di bevanda. D'ora in poi la comunione avrebbe costituito il suo unico viatico. Era notte quando Nicola giunse alla sua casa. Senza picchiare alla porta, senza dare una voce, si rifugiò nella stalla e nel primo apparire dell'aurora si inoltrò nella foresta. 8 giorni dopo alcuni cacciatori, tra cui Piero della Flu, fratello minore di Nicola, lo scoprirono nella vallata della Melca. L'eremita chiese soltanto che gli mandassero il suo confessore. Voleva sapere se doveva interrompere il digiuno per non tentare Dio o proseguirlo. Desiderò pure ricomporre la sua solitudine. Il Signore lo esaudì, facendogli vedere 4 luci simili a 4 ceri accesi, scendere per la china del monte verso la parte più selvaggia della vallata. La sua presenza in quel luogo che gli apparteneva non rimase a lungo ignorata, e neppure la pratica del digiuno. Alcuni vi credettero subito, scorgendo in essa una conferma alla sua vocazione di eremita, altri invece nutrirono seri dubbi. Per 1 mese di seguito lo sorvegliarono senza che se ne avvedesse, ma nessuno lo vide mai scendere fino al torrente per attingere acqua o chinarsi per cogliere anche solo un filo d'erba. La curiosità si mutò presto in entusiasmo. Molti andarono a supplicarlo a non sottrarsi più alla venerazione che gli dimostravano i suoi connazionali, e i membri del consiglio gli fecero costruire sul ciglio del burrone un oratorio con una piccola abitazione di legno, in cui dormiva soltanto 3 o 4 ore per notte, disteso sul pavimento o col dorso appoggiato alla parete, senza coperte sia d'estate che d'inverno. Nicola passò alla storia come il padre della patria. In mezzo alla preghiera e alle penitenze continue, egli lavorò senza riposo per la pacificazione dei confederati con l'Austria nel 1473 e poi tra di loro nel 1481. Le loro intestine discordie erano sorte a motivo della spartizione dei vasti territori sottratti a Carlo il Temerario, duca di Borgogna, con le vittorie di Granson e Morat e dell'ammissione di Friburgo e Soletta nella Confederazione. Con un suo messaggio ai rappresentanti dei cantoni della Dieta di Stan, Nicola riuscì a far loro stipulare il patto che fino al 1789 costituì il diritto pubblico della Confederazione Elvetica. Da quel giorno l'eremita è stato per tutti i confederati simbolo di pace, di concordia e di fedeltà. Non era possibile, del resto, sottrarsi all'influsso di Nicola, perché, dicono testi oculari, tutti quelli che andavano da lui rimanevano colti da una sensazione di spavento di fronte ad uno strano splendore che gli emanava dal viso, dando ai suoi tratti una maestà quasi sovrumana. Questo fenomeno, che perdurò fino alla morte, fu determinato in lui da una visione sulla cui natura mantenne sempre il più assoluto segreto. Mentre era nella sua cella, inabissato nell'orazione, gli era apparso un misterioso personaggio, alla cui vista si era gettato in terra e si era nascosto il viso, non reggendo allo splendore di lui, mentre il cuore pareva che gli scoppiasse in petto. Per corrispondere a tanti celesti favori, Nicola pregava e si mortificava. Malgrado l'età e i rigori dell'inverno, continuò a camminare a piedi scalzi e a capo scoperto. Le sue membra non avevano altro riparo che il suo cilicio e l'unico consunto saio che la sua Dorotea aveva cucito prima che egli abbandonasse la casa. Gli ultimi 5 anni di vita Nicola li trascorse nel suo tugurio, prostrato dal digiuno, tormentato dal demonio. Dio solo sa quante volte lo afferrò per la barba e per i capelli e lo trascinò fuori del romitorio. Un giorno di marzo del 1487 il suo cappellano trovò l'anacoreta che gemeva disteso sul pavimento della cella, in preda a violenti dolori allo stomaco e alle ossa. Ne fu avvertita la moglie, che accorse con alcuni figli a rendergli meno penosa l'agonia. Nicola morì il 21 marzo 1487, come gli era stato predetto. Pio XII lo canonizzò il 15 maggio 1947. Innocenzo X ne aveva riconosciuto il culto il 1 febbraio 1649. Le sue reliquie sono venerate a Sacken, nella chiesa di Sant'Eodulo. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, San Nicola della Flu.